appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.
La persona affidabile e preparata ce l'abbiamo, abbiamo anche la conduttrice affidabile e altrettanto preparata, e quindi bentrovati tutte e due. Io me ne vado.
Ok, fantastico.
Perché
fantastico.
Poi mi interroga, allora non sono preparato.
Hai paura di essere...
Sai, come quelli che si mettevano all'ultimo banco, che poi ti chiamavano inevitabilmente,
sì,
sempre.
Quindi. Quelli. Allora, buongiorno Sergio Conte Giacomo, buongiorno.
Ciao.
In questo sabato 26 maggio, Wally, rimani con noi. La trasmissione non potrebbe andare in onda senza di te, siamo prontissimi, abbiamo il giubbotto antiproiettile che indosseremo tra poco quando il signore alla mia sinistra inizierà a farci delle domande
a raffica
veramente. Allora, io ho cercato di prepararmi, di darmi delle risposte, ma l'argomento che affrontiamo in questo sabato 26 maggio, caro Sergio, è veramente molto particolare e decisamente impegnativo. Abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Sì, guadagnare dei debiti. Io,
ecco,
in realtà volli proprio perché ti volevi nascondere, ho proprio una domanda.
C'è la faccia da uno che ha debiti, si vede subito proprio.
In realtà la domanda è questa: tu sai quanti tipi di squali esistono sul pianeta?
Di squali?
Sì.
L'avevo sentito una volta in un documentario di Folco Quirici, ma una decina forse.
Allora te lo dico io: esistono 353, ecco, 350 varietà di squali.
Sei solito esagerato.
Aspetta, senza considerare gli addetti ai lavori che prestano il denaro.
Ma stavi parlando degli squali del mare o degli squali in carne rossa?
Questi sono squali che vivono anche in un ambiente diverso da quello dell'acqua salata.
Ecco, perché
sono un altro tipo di
squali.
In
acqua salata mi risulta fossero di meno.
Esatto.
Già, i debiti sono la schiavitù degli uomini liberi.
Bene.
Ecco. Questa è carina.
Bene.
Che bello.
Beh, allora, guadagnare dei debiti.
Ecco, appunto, spiegaci.
Mi sarete chiesti, questo è pazzo.
No, io ho fatto anche delle ricerche, lo confesso, sai, perché io voglio fare la saputella della situazione.
La secchiona.
Sono andate sui motori di ricerca, guadagnare dei debiti, c'era sovraindebitamento, associazioni Adi Consum, tutto quello che vuoi, ti aiutiamo ad uscire dai debiti. Guadagnare dei debiti, ho trovato niente, quindi abbiamo assolutamente bisogno di capire stamattina più di ogni altro appuntamento.
Allora, il modo migliore per guadagnare dei debiti è non farli.
Ecco, fantastico.
Vabbè, ma allora.
Fantastico. Sei un po' come quello che è caduto dalla bicicletta e ha detto: tanto dovevo scendere. Ecco, questa è la cosa.
Allora, battute a parte, ci sono praticamente quattro modalità per guadagnare dei propri debiti. Intanto, quando noi andiamo in una banca, da un'istituzione finanziaria a chiedere del denaro, la banca ci pesa. Pesa la nostra affidabilità, che in gergo viene chiamato merito creditizio. Quindi ognuno di noi ha un punteggio, non siamo tutti uguali. Questo punteggio dipende da che cosa? Dal nostro reddito, dal nostro patrimonio, dalla nostra solvibilità, dalla nostra serietà nella capacità poi di rimborsare i debiti stessi. E quindi quanto più alto è questo punteggio, un po' come a scuola, tanto più i tassi sono bassi, e si chiama merito creditizio. Quindi voi sapete qual è il vostro merito creditizio? Lo conoscete? Siete persone che avete un alto punteggio? Beh, questo è importante.
No.
Io ho la fedina creditizia pulita.
È pulita. Certo.
Credo di avere delle...
La tua fedina creditizia è pulita,
sì,
con il mio conto corrente.
Credo di essere una considerata
a posto.
A posto.
Però
penso.
Molti risparmiatori, per esempio, non sanno quanto costa il denaro. Ecco, quindi come fanno a sapere se quello che pagano, il tasso che pagano, è poco, tanto? Per esempio, secondo te oggi, Wally, quanto costa? Un chilo di pane quanto costa?
Più o meno
da A.
Non me lo ricordo, anche perché non lo compro.
Non compri il pane?
No, non lo compro a chili. E non è...
quintali lo compri.
Oh, arriva a casa.
Dividi, se è quintale. No, ma quanto costa un chilo?
Non lo so, 2 euro.
2, 3, 4 euro. Certo. Okay. Però il denaro quanto costa? La materia prima denaro quanto costa?
Ah, non ho idea, proprio non ho la più pallida idea.
Vedi? Quindi se tu vai in una banca, ti propongono un tasso su un prestito, non conoscendo il costo della materia prima, non sai se è poco o tanto.
Esatto.
Giusto?
Sì.
Secondo te quanti italiani conoscono il costo della materia prima denaro?
Pochi, ma io mi immagino all'italiano medio che entra nella banca,
sì,
e ahimè, quando si entra in banca, sì, e si ha bisogno di accedere al credito, si ha anche uno stato mentale per cui tu
va,
senti quello che ti propongono, poi ti dicono: allora Conte Giacomo mi mette
una firma qui,
una qui e una anche qui, e non ci poniamo molti problemi. Abbiamo bisogno di fare un acquisto, di accedere a quel finanziamento e siamo pronti alla firma. Ci rendiamo
mai,
poi conto dopo,
mai
magari.
Chiesto perché ti mettono la crocetta dove devi firmare?
Eh beh, sì.
Perché tu non legga tutto
appunto,
quello che c'è scritto.
E quindi col senno di poi uno si fa due conti e dice: no, ma momento, allora mi hanno dato 10.000, li restituisco in 8 anni e diventano 15.000, me ne hanno presi 5 in più. Come
certo,
mai?
Certo, però se per sapere se il tasso è poco o tanto, bisogna sapere qual è il costo della materia prima, perché se tu non sai quanto costa il denaro, la banca poi cosa fa? Compra il denaro, che è una materia prima, poi ci aggiunge il guadagno proprio e te lo vende. La banca è un negozio. Compra la materia prima, il denaro, e te lo rivende. La domanda fondamentale è: sapete quanto costa oggi il denaro? Ve lo dico io.
Dicelo.
Ecco, grazie.
Oggi il costo del denaro si chiama Euribor. In questo momento siamo in un momento paradossale dove il costo del denaro è negativo. Cioè le banche che prestano il denaro ad altre banche, che cosa fanno? Pagano per prestarlo.
Questa ti giunge nuova,
vero? Infatti, ed è un paradosso. Però poi a questo Euribor si aggiunge uno spread, cioè una marginalità al guadagno.
Che siamo di nuovo in una situazione in questi giorni con lo spread.
Lo spread che si sta muovendo.
È il nostro incubo, ragazzi, lo spread.
Molto semplicemente, un negozio che vende lavatrici compra la lavatrice a 300 euro e la rivende a 600. 300 è lo spread, cioè il guadagno del negoziante. Nel campo delle banche, delle istituzioni finanziarie, questo spread può essere più o meno alto, quindi è importante sapere se il tasso che ci ho offerto è poco o tanto. Quanto saresti disposto a pagare un finanziamento? Che tasso? Passivo?
Quanto?
Io ti presto 10.000 euro, che tasso mi dai?
Passivo?
Sì, 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 sì. No. Secondo te è un tasso ragionevole?
Sì, sì, ragionevole. Allora, visto che se i tassi attivi sono così bassi, direi tasso passivo un 5%.
Tu,
Simona? Sì. 4,5 per dargli la soddisfazione di dire anch'io 5%.
Stiamo tirando così, no?
No,
ecco,
siamo...
vedi, perché non sai qual è lo spread medio del sistema, cioè quello che sarebbe il guadagno giusto della banca.
Che non può stare in queste percentuali.
Che non può stare in queste
percentuali più alte.
Che non può stare in queste
percentuali. Almeno il doppio.
Ecco, pensate che adesso il tasso, diciamo, massimo consentito dalla legge italiana, superato il quale si sconfina nell'usura, è il 24%.
Quindi
sulle carte revolving. 24%!
Rimaniamo, sì, sul 23,60 e va tutto
23,60 andiamo bene,
tutti felici e contenti.
Non me l'aspettavo il 24, aspettavo qualcosa.
No, se la banca ti fa sulle carte revolving, sono quelle carte dove tu paghi a rate, che te le mandano a casa.
Sono finito vittima di quelle carte.
Sì, ma te le danno gratuitamente, te le mandano a casa, tieni, usa, spendi.
No, e poi ti dicono: allora, tu hai la possibilità di avere 1.800 euro, li puoi rimborsare a 100 euro al mese. Ah, ti volevo dire, non sei obbligato ad attivare la carta, ma qui ti ci metto anche il PIN. Se vuoi, entri nel nostro sito e disponi immediatamente della somma. Tac!
Certo.
No, finisce così poi.
Sei una vera esperta.
Sono una vera esperta, no, ma perché veramente le studiano tutte. Allora, ci fermiamo un attimo.
Sì, va bene.
Volevi aggiungere qualcosa?
No, Sergio? Poi daremo quelle quattro modalità per guadagnare dei debiti.
Ecco,
adesso
allora,
abbiamo aperto un attimino, no?
Ecco, quindi attenzione, voi all'ascolto, tra poco si scenderà nello specifico, nel dettaglio, con Sergio Conte Giacomo, anche stamattina per educazione finanziaria.
Radio Alba, spot. Dal 21 al 27 maggio Bra è la capitale della letteratura under 15, 19° salone del libro per ragazzi di Bra. Tanti appuntamenti intorno alla grande mostra a mercato tra spettacoli, laboratori e il tema di quest'anno: il gioco è una cosa seria. Gran finale domenica 27 con il Ludobus, salone del libro per ragazzi di Bra, Nuovi Centro, www.turismoimbra.it.
24.15, ossia sulle carte del mondo, se ti fanno il 24 del mondo. 24.15. Vedi che c'è fatto a parte le 4 del mondo.
E ti senti a casa.
Poi tanto vai dopo arrivi al sovraindebitamento, arrivi all'esproprio, arrivi quanta gente, se qualcuno si impicca, dobbiamo dircelo, qualcuno si toglie la vita, perché viene fatto troppi debiti, sovraindebiti.
Con l'informazione finanziaria. Allora Wally, 11:28 minuti primi 53 secondi, sabato 26 maggio, siamo ancora insieme a Sergio Conte Giacomo e il buon John Belushi, che noi ricordiamo ovviamente non per questa massima ma per altre cose. Ci aveva visto giusto quando diceva: se pensi che a nessuno interessi se sei vivo, prova a saltare il pagamento di due rate dell'auto. Hai capito?
È un modo, sì, sì.
Vedrai che tutti si ricordano che tu sei su questo pianeta, e prova a saltarle quelle due rate. Entri in un meccanismo da cui non esci più, perché entri subito nella blacklist, mi diventi un cattivo pagatore. Già. Che è una cosa che ti segna proprio, sai, col mar, cattivo pagatore, non ce n'è più. Ed è una cosa veramente, e non dipende, vogliamo dirlo, dall'importo della rata, è anche questo il discorso.
Assolutamente.
Cioè, non è che se devi 200, 300 sei poi iscritto nella blacklist, se ne devi 50 non ti succede niente. Sono proprio le due scadenze consecutive che ti mettono subito in questa situazione.
È proprio così. Quando noi facciamo una spesa, qualsiasi essa sia, e questa domanda ce la dovremmo fare maggiormente se la facciamo a debito, ricorrendo al debito, ma questa spesa è una necessità, un bisogno o un desiderio? Bisogna tornare alle necessità.
Ma sai cos'è? Almeno io vedo che la gente ormai ha un po' questo pensiero, dice: ma sì, ma tanto, si vive una volta sola. Perché mi devo privare? Ma una volta me lo tolgo uno sfizio, che poi diventa un secondo sfizio, che poi quando ti arriva l'imprevisto, e torniamo al tuo famoso Monopoli, alle probabilità e agli imprevisti, salta tutto il meccanismo. Perché quando poi, da quello che è il bilancio familiare, da quelle che sono le tue entrate, devi togliere una somma dedicata all'imprevisto, non riesci più a fare fronte a tutto quello che credevi assolutamente prevedibile e programmato. Questo è quanto.
Si chiama cul-de-sac.
Ah, mamma mia. Vabbè, ok, dai.
No, va bene. Allora, dai. Adesso vi do alcuni suggerimenti. Primo suggerimento per guadagnare dei propri debiti. E questo vale per coloro i quali hanno anche degli investimenti finanziari. Spesso la banca ti dice: ma sì, fai il finanziamento, eccetera, eccetera. Io questo l'ho scoperto lavorando, chiaramente. Ma se tu hai un risparmiatore, hai un investimento che ti rende l'1% e hai un debito che, su cui paghi il 10%, scusatemi, la cosa più semplice, ma che molti non fanno, è smobilizzare l'investimento finanziario e chiudere il debito. Semplice, no, Wally?
Mi pare.
Però sai che tanta gente non fa questa cosa? Perché la banca dice: no, ma lascia stare, fai il finanziamento. Sì, ma se il tasso che io pago è maggiore di quello che incasso dalla stessa banca, cioè, di cosa stiamo parlando? Allora, bisognerebbe subito, immediatamente, estinguere, cioè smobilizzare gli investimenti ed estinguere il debito. Chiaro?
Sì, posso aggiungere che sì, però certo, ci sono anche delle situazioni in cui sei obbligato quasi,
sì,
a fare un finanziamento. Ci sono degli acquisti che, se tu dici, dico l'auto, allora ci sono delle situazioni in cui se tu vai lì e dici: ok, mi piace, la pago, la compro, no, devi fare il finanziamento.
Ma sai perché? Perché sì, le concessionarie oggi guadagnano dalle assicurazioni e dai finanziamenti e dagli obiettivi raggiunti, cioè quando raggiungono un certo volume vendite, a fine anno hanno i rappel, si chiamano rappel. La marginalità sulle vendite è ormai stringata, ma tu devi fare i conti con te stesso, dire: ma mi conviene, non mi conviene, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti.
Ma questo proprio per dire che ci sono veramente tanti squali, e torniamo al discorso degli squali, che sono sempre in agguato, certo, senza che noi ce ne accorgiamo.
Altri jolly che si possono usare per guadagnare dei propri debiti. Questo vale per coloro i quali non hanno investimenti finanziari. Primo jolly: coinvolgere qualcuno della famiglia che ha un merito creditizio alto, potrebbe essere papà, la mamma, eccetera, eccetera, che metta una firma a garanzia. Questo farebbe alzare il nostro merito creditizio e abbassare conseguentemente il tasso passivo, cioè quello che noi paghiamo alla banca. È consigliabile? Sì, soprattutto se si fa tra genitori e figli. Questo è il primo jolly. L'altro jolly che io suggerisco spesso ai miei clienti è: scusatemi, ma avete un buon rapporto in famiglia? Sì, bene. Ma papà ha degli investimenti finanziari presso la banca XYZ? Sì. Quanto guadagna dagli investimenti? 0,50, 1%. Fate un prestito tra familiari, con una scrittura privata, fate un prestito tra familiari. Papà, anziché investire i soldi con la banca e prendere lo 0,50, li presta a te figliolo, e tu figliolo restituisci il debito a papà. Gli dai magari il 2-3%, così win-win, vincete tutti. Papà è contento che guadagni il 3%. E tu, anziché pagare il 7, l'8 e il 10, guadagni anche tu. Siete tutti felici e contenti. Si può fare? Sì. Però il presupposto necessario è che in famiglia ci sia un buon clima.
Certo, certo.
Vi piace questo Jolly?
Sì, molto. Mi piace anche la figura del garante, no? Perché tante volte poi uno dice: sì, ma io ho solo messo una firma garanzia. Solo?
Solo? Cavolo.
Solo?
Beh, però tu sai, Simona, che un padre per un figlio, una madre per una figlia, un figlio farebbe qualsiasi cosa. Quindi io dico, una firma garanzia.
Sì. Ma anche lì devono esserci dei buoni rapporti comunque.
Sì, certo, altrimenti... certo Wally.
Comunque tra le tre soluzioni preferisco la terza.
La terza. Beh, ma questa mi sembra, guarda, è pochissimo usata. Sì, io sì, la consiglio, sì, da consulente finanziario, ti ripeto,
istintivamente
30
proprio...
anni di esperienza, dico: ma scusatemi, parlatevi, anziché far guadagnare la banca, i soldi restano in famiglia. E poi
ci guadagnate tutti e due.
Guadagnate due, e poi quegli interessi lì tornano a bomba, perché poi l'eredità futura, eccetera, eccetera.
Certo.
E questo è consentito dalla normativa vigente. Cioè, io posso fare un prestito in famiglia, se può, si può fare.
Si può fare.
C'è ancora un Jolly.
Ancora uno?
Non un Wally.
Ah, un Jolly.
C'è ancora un Wally
vestito da Jolly.
Ho una pratica che sto praticamente ultimando in questi giorni, di un cliente che aveva un mutuo con una banca locale, non facciamo nomi, un mutuo fatto per l'acquisto della casa. Lui ha un debito residuo oggi di 200.000 euro circa, aveva un tasso del 2,90, e io gli ho detto: ma vai in banca a mercandare, cioè a rinegoziare il tasso. Ma mi sono nembo, non sono capace, eccetera, eccetera. Cioè, ci penso io, mi dai delega, eccetera, eccetera. Ve la faccio breve. Adesso abbiamo mercandato, abbiamo rinegoziato questo tasso dal 2,90 all'1,70 fisso.
Beh, caspita.
Beh, sapete quanti soldi risparmia e quindi guadagna? Perché se tu risparmi, guadagni su. È un mutuo che dura ancora un po' di anni, perché scade nel 2040, quindi abbiamo una durata residua ancora importante, ma con questo semplice ribasso del tasso guadagna, si mette in tasca più di 30.000 euro. 30.000 euro, ecco, allora quello che si può fare è rinegoziare i tassi con la propria banca, o al limite cambiare banca con la cosiddetta surroga. Se io non sono contento della mia banca perché mi applica un tasso molto alto, io posso andare da un'altra parte, e la surroga è gratuita per legge e a costo zero. Quindi bisogna passare sotto lente di ingrandimento i tassi che noi paghiamo su qualsiasi tipo di debito che abbiamo, sia esso per la casa, sia esso per la lavatrice, la lavastoviglie o la motocicletta.
Comunque, a parte tutto, bisogna avere tempo, faccia giusta, e se non hai né tempo né faccia giusta, ti rivolgi a qualcuno che sappia farlo e lo faccia per te, chiaro?
Certo, pensa che io su questo servizio mi faccio pagare sul risultato.
Beh, interessante.
Risultato acquisito, io chiedo ai miei clienti una parte sul risultato, non è una prestazione di mezzi come fanno molti avvocati, che anche se perdono la causa si fanno pagare, e questo piace al mercato.
Eh beh, immagino.
Rivolgetevi a qualche consulente di fiducia vostro.
Ti vedo, no, pensierosa.
No, stavo pensando che è anche un discorso di mentalità, cioè ancora, certo, cioè, l'immagine del bancario, della banca, come quelli intoccabili, sì, e andare lì e dire, cioè, capisci? Invece anche lì uno può
andare
dire,
lì alla fantozzi.
Allora, io lavoro con voi da X anni, la situazione è questa, qui ci sono gli estratti conto con i costi, con tutto quello che mi applicate, ho questo tipo di proposta da un'altra parte, cosa faccio? Immediatamente ti dicono: guarda, questi non te li faccio più pagare, perché
certo,
questo qui lo rivediamo un attimino.
È come quando cambi compagnia telefonica.
Sì, 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 una roba così, ma è giusto che sia, è giusto che sia, voglio dire. Allora ci fermiamo.
Ma fermiamoci pure.
Meditate sulle banche, gente, meditate sull'educazione finanziaria, su tutta quella che può essere una maggiore informazione che non può che migliorare il nostro rapporto con il denaro, e soprattutto stiamo anche imparando a guadagnare con i debiti.
Cosa, che vuoi di più?
Cosa vuoi di più dalla vita? Appuntamento con l'informazione finanziaria. Allora, Wally, 11:44, non è vero? 44 strategie, ma di più, ne abbiamo analizzate tantissime in questi appuntamenti con l'educazione finanziaria. Siamo all'ultimo appuntamento del mese di maggio e poi ci ritroveremo il 23 giugno per fare un riassunto. Voglio dirti, Sergio, che comunque abbiamo avuto un grande successo, e non lo dico perché siamo insieme, ma perché raccogliendo quelle che sono i ritorni, le opinioni delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, possiamo dire che per certi versi, se non abbiamo aperto un mondo, abbiamo messo comunque in condizione le persone che ci hanno seguito di pensare, di valutare in maniera diversa quello che è l'approccio con il mondo dei soldi, delle banche, delle finanziarie, di un'assicurazione, di quanto sia importante pensare prima. Sai il famoso discorso chiudi la stalla quando
non o si comunque può dire. Perlomeno fare chiarezza su certi punti che erano un po' oscuri prima.
Sì. Ed ecco un po' di malinconia, non ci puoi mettere qualcosa di un po' più allegro di sottofondo per
questa
dire...
è la tua,
no, io volevo...
tu l'hai voluta,
no,
e tu te la tieni.
Mi sarebbe piaciuto, visto che siamo a questo ultimo appuntamento, poi ci ritroviamo a fine giugno, non so, qualcosa tipo money. Io intanto intrattengo.
Ti
piace?
Allora
Sergio, il 23 giugno, oggi abbiamo parlato di come si possa guadagnare dai debiti. Il 23 giugno noi faremo ABC della finanza.
Perfetto.
Proprio per fare un ripasso, no? E andare a vedere tutti gli argomenti, sono stati tanti e tutti estremamente interessanti, che abbiamo toccato dal nostro primo appuntamento, che ormai è di 2 mesi fa.
È proprio così, l'intenzione è quella di trasmettere delle pilloline in modo tale che ognuno possa, come dire, farne un buon uso per poi vivere meglio questa vita che stiamo vivendo tutti, no?
Uh-huh.
È una curiosità, noi siamo un popolo così molto indebitato, proprio come Stato, come nazione. Pensate, se trasformassimo il debito pubblico in monete da un euro e le mettessimo una sopra l'altra impilate, potremmo coprire 14 volte la distanza tra la Terra e la Luna.
Tu ci dici
14 volte la distanza.
Ma non dirlo noi, dai.
Tra la Terra e la Luna. Questo per dire che sapete perché noi italiani siamo più indebitati dei tedeschi, per esempio? Perché in Germania hanno una parola che si chiama Schuldig, che vale, ha una doppia origine etimologica, vale sia come debito ma anche come colpa. E quindi i tedeschi fanno meno debiti perché quando fanno i debiti si sentono un po' in colpa. Noi dovremmo un pochettino sentirci anche noi un po' in colpa, ma soprattutto farci la domanda: ma questa spesa è veramente necessaria? È veramente necessaria? Il modo migliore per guadagnare è non farli i debiti, dai debiti non farli sti debiti.
Però sei sempre più cambiati. Una volta uno diceva non dormo più per i debiti, perché
vero,
era così.
Vero.
Se dovevi qualcosa a qualcuno ti vergognavi in una maniera incredibile e non ci dormivi. Adesso è diventato tutto estremamente più semplice, perché comunque anche di fronte a dei reati più gravi non si ha più la certezza della pena. È diventato tutto estremamente facile, facciamo i piaccioni, facciamo quelli che ce la facciamo andare bene. C'è stato anche il discorso magari di Mani Pulite, per cui abbiamo iniziato a dire ma quello lì ha rubato tutti quei miliardi di lira,
certo,
perché ancora eravamo alla lira, e non gli è successo niente. Cosa vuoi che succeda a me?
Insomma,
se,
anche con gli
se
euro,
mi tolgo, no, cioè, però voglio dire, se mi tolgo uno sfizio, vabbè, non te li do oggi, te li do domani. È cambiato un po' anche in questo senso la nostra mentalità, e,
sì,
e la stiamo pagando.
Ma in effetti quello che hai detto è il problema si trasferisce dal debitore al creditore, perché il debitore di notte dorme e il creditore non dorme. C'è gente che ha talmente tanti debiti, dice averne tanti debiti è come non averne, cioè della serie non è più un problema, il problema è di chi deve recuperarli.
Sì.
Io vorrei solo lasciarvi con un pensiero, un aforisma che io ho scritto nel mio libro e che trovo bella, e quindi vorrei condividerla, se mi è consentito.
Assolutamente,
Simona,
sì.
E Wally,
io prima di questa cosa vorrei ricordare il tuo libro, il
sì,
titolo del tuo libro, perché questa avventura è iniziata proprio
dal libro. Sì, il libro il cui titolo è La mente, lo spirito e l'anima del denaro, sottotitolo Tu sei la tua vera ricchezza. Nel libro, a proposito proprio di debiti eccetera, io ho scritto: chi compra spesso il superfluo si prepari a vendere il necessario.
Vero, mamma mia, ma questa.
E questa è profonda.
Questa è bella.
Ti piace questa,
questa
Molly?
Questa è fantastica.
Ci andava a chiusura questa.
Cioè, questa però la ripetila un attimino perché ci piace.
È in tema, è pertinente. Chi compra spesso il superfluo si prepari a vendere il necessario.
È così, è così. Mamma mia.
Quindi allora, tieni la tua auto e non stare a spararti in Mercedes,
guarda,
o Porsche Cayenne.
Assolutamente, dai. Assolutamente.
Poi stai anche male sulla Porsche Cayenne.
Assolutamente. Non, ti dirò, non sono una che ha bisogno dell'auto, vero? Per...
Ma c'è. Applauso, sì, va bene.
Questa è veramente.
Scherzo, ma scherzo. No, però voglio dire, allora, l'auto, tra tutte quelle cose che abbiamo definito superflue, è ancora una di quelle che ci servono, perché ci serve per il lavoro, per spostarci, eccetera. Il superfluo è ben altro, ma noi ne parleremo, torneremo insieme, ragazzi, un mese, ce la facciamo noi un mese senza, sì, sì, Sergio Conte Giacomo?
Certo.
Sì?
Sì, così.
Leggiamo magari un pezzo del libro, il certo, sabato mattina, diciamo, da questo libro questa cosa. Lo facciamo?
Che bello!
Siamo diventati amici, è diventata una roba iniziata, sai, in maniera molto formale, no? In maniera... Poi man mano che sono trascorsi i giorni e le puntate, e sembrava tre amici al bar, ecco, è diventata una roba così, e ci piace. Allora, Sergio, grazie veramente di tutto, di questi appuntamenti estremamente interessanti, e ci ridiamo appuntamento il 23 giugno per ABC della finanza, naturalmente, per educazione finanziaria.
Ma poi ci interroga, tu sei tanto contenta, ma guarda che ci interroga.
No, ma ci prepariamo, okay. Abbiamo un mese di tempo, se arriviamo impreparati, figuraccia veramente tremenda.
Infatti vi do un mese di tempo proprio per prepararvi, perché poi saranno dei test veloci, rapidi. Però...
Possiamo tenere il telefono o ce lo fai mettere all'ingresso della radio?
No, potete però scrivere sulle mani come si faceva una volta a scuola.
Okay.
Anche sulle cosce, sotto la gonna.
Ho sempre i pantaloni, peccato.
Grazie
Sergio.
Ciao,
grazie.
Ciao, a presto, ciao.
Appuntamento con l'informazione finanziaria in maniera chiara, semplice e alla portata di tutti, con una persona affidabile e preparata.